Stasera volevo iniziare il nostro messaggio su Ester 2 pensando di una cosa molto comune. Pensiamo un attimo della costanza dei mezzi intorno a noi, tipo i treni, i tram che sono a Milano, le macchine che passano magari sotto la casa. Quando dico costanza non intendo tempismo, perché i treni arrivano quando vogliono, non è che c'è un orario preciso. Ma l'idea è che ci sono ogni giorno, in un senso sono segni che la vita va avanti. Quando passa il treno, ah ok, la vita va avanti. A volte quando sono un po' turbato di cuore, devo ammettere, queste cose sono un conforto per me, un conforto un po' secolare. Col treno che passa vuol dire che il mondo non è finito, c'è ancora speranza in un senso, ma è una prospettiva umana ovviamente. Quanto di più pensando alla costanza del nostro Dio. Quando questi treni non passeranno più in futuro, quando le macchine non passeranno più, ci sarà sempre il Signore. Non c'è niente nella mia vita che può fermare Dio e il suo piano. Nonostante i miei sbagli, i miei errori, i peccati, rimane costante Lui in ogni senso della parola. Lui porta al compimento il suo piano, se sono obbediente o no. Meglio se sono obbediente, ma lui va avanti lo stesso. Ma pensando in un modo un po' più personale, ti sei mai detto, ho rovinato tutto, non c'è più speranza dopo ciò che ho fatto? Magari è successo una volta nella tua vita, magari forse hai creato un caos totale nella tua vita, o la vita di qualcun altro, magari, pensando un po' più pesantemente, hai distrutto un'amicizia, una bella opportunità, un lavoro, tramite i tuoi sbagli. E non vedi nessuna strada davanti che porta ad un risultato buono. Oppure hai semplicemente fatto una cosa a modo tuo, magari contro la volontà di Dio, e non hai tante speranze per quanto riguarda i risultati di questa azione. Grazie a Dio, sul piano non dipende da noi per essere portato al compimento. Lo lodo per questo. Siccome non ha bisogno di noi per fare la sua volontà, spesso vuole coinvolgerci, ma non ha bisogno di noi per nessuna cosa, per portare avanti la sua volontà. Non possiamo noi bloccare la sua volontà, neanche con ciò che facciamo. Da un lato è un grande sollievo sapere tutto ciò. Ma detto quello, sappiamo che la nostra disubbidienza porta sempre un prezzo. Ho messo come soggetto del messaggio, è una frase un po' strana, disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. Disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. Adesso abbiamo un bel passo, un po' lungo, ma vale la pena leggerlo, è bello leggere la parola ad alta voce, e quindi leggiamo tutto il capitolo di Ester 2. È una bella storia. Daniele, puoi farlo?
Mi metto in fondo,
okay.
Così leggo direttamente.
Ah, ok.
Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano a servizio del re dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini e di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi raduino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano. E la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La cosa piacque al re, e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniamita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Lefonia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. egli aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Esther, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai, anche Esther fu condotta nella casa del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vino. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore fra quelle riservate alle donne. Esther non aveva detto nulla né al suo popolo, né del suo popolo, né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Esther stava bene e come la trattava. Quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, alla fine dei 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con l'olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne, la giovane andava dal re e le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne del palazzo del re tutto quello che chiedeva. Ci andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Satgat, eunuco del re, guardiano delle concubine. Lei non tornava più dal re, a meno che il re la desiderasse e la facesse chiamare personalmente. Quando venne il turno di Esther, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther fu dunque condotta in presenza del re Assuero nella reggia il 10° mese, che è il mese di Tebet, il 7° anno del regno di lui. Il re amò Esther più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi, per tutti i suoi principi e i suoi servitori, il re fece un gran convito in onore di Esther. Concesse uno sgravio alle province e fece doni con munificenza reale. La seconda volta che si radunarono delle vergini, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Esther, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. In questi giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigdan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatisi contro il re Assuero, cercavano di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Esther, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re.
Quindi ti ringrazio, Daniele. Sono grato per lui perché faccio ridere quando leggo in italiano, è meglio avere un italiano. Vedremo in questo testo come Dio nella sua sovranità e provvidenza porta avanti il suo piano, nonostante la disobbedienza dei suoi servi Esther e Mardocheo. Vedremo anche come può portare avanti il suo piano nonostante la nostra disobbedienza. Facciamo un piccolo ripasso del contesto del libro che abbiamo visto settimana scorsa. Ci sono delle cose particolari di questo libro di Esther. Avevamo detto che il nome di Dio non è mai nominato in questo libro, neanche una volta, non è mai citato neanche una volta nel Nuovo Testamento, che è una cosa un po' strana, non parla mai della legge o della preghiera, quindi non è ricordato, registrato nessun contatto con Dio in questo testo, e non sappiamo chi è l'autore. Allora ci chiediamo perché c'è questo libro nel canone della Bibbia? Perché soprattutto si vedono le impronte di Dio dappertutto nel libro di Esther. L'autore, tra virgolette, è un po' genio, fa vedere Dio tramite tante coincidenze. Ovviamente l'autore è portato da Dio a scrivere queste cose. Dio non è menzionato mai nel libro, ma c'è dall'inizio alla fine, è molto chiaro. La sua provvidenza e la sua sovranità sono al centro in questo libro. L'autore sottolinea che Dio si prende cura del suo popolo sempre e ovunque. Esther, questo libro di Esther faceva parte del canone ebraico, quindi fa parte del nostro Vecchio Testamento. Per loro era un libro molto importante, storico, quindi fa parte anche del nostro Vecchio Testamento. E dove ci troviamo nel contesto storico del Vecchio Testamento? Dove siamo nella storia? Gli eventi di questo libro sono successi tra più o meno 483 e 472 nel regno di Assuero, il re Serse nel greco, Assuero nell'ebraico. Lui aveva un regno molto grande da, guardiamo la mappa, così, verso l'India nell'est, verso Egitto, sud fino a dove c'è Sudan oggi, nel sud, tutta la Turchia, verso anche la Grecia nel nord. Un regno molto grande. E noi, per questo libro, ci troviamo nel capitale dei persiani di Susa. Loro erano la nazione più potente all'epoca. E dove siamo nella nostra storia di Esther? Volevo aggiungere una tabella per aiutarci a capire dove siamo nella storia di questo libro. C'era la festa dei sei mesi, quella lunga, per pianificare l'invasione di Grecia, 83. Poi Vasti viene mandata via dalla presenza del re in 82, e poi in 81 c'era l'inizio della campagna militare contro la Grecia, che fallisce dopo un po'. Quindi siamo proprio qua in 81. E il nostro testo inizia con la ricerca per una nuova regina. Primi quattro versetti parlano della ricerca per un vergine da sostituire Vasti, la regina precedente, che è stata mandata via. Sembra che il re si sia pentito un po' di aver mandato via Vasti. Non importava tanto, perché non poteva annullare la sua ordine lo stesso, non poteva annullare quello che ha mandato come legge prima. Poteva avere qualsiasi donna nel regno, aveva già un harem pieno di donne, ma cercava una moglie. Forse si sentiva un po' solo, voleva una vera compagna e non soltanto sesso, perché con un harem c'è la voglia di sesso, è quello. E gli storici dicono che era un re proprio ossesso del sesso, era proprio la sua cosa. E i servi del re hanno suggerito un piano per trovare un'altra regina. Forse perché hanno semplicemente notato la tristezza del re, forse temevano l'ira di Vasti se fosse ristabilita in qualche modo nel regno, perché lei c'è ancora nell'harem, ma non può più vedere il re. Quindi c'è sempre la possibilità di qualche complotto, poi lei arriva in alto di nuovo e uccide tutti gli altri che hanno creato problemi per lei prima. Quindi questi servi hanno combinato un piano per far piacere al re, per trovare questa nuova regina. C'erano questi commissari per accogliere vergini belle dal regno. Diciamo che non era una cosa volontaria da parte delle donne. Serviva qualcuno per raccogliere le donne, perché ovviamente non volevano venire. Era la fine della vita normale andare nell'harem del re. Ovviamente questa era una cultura molto diversa, è un po' difficile pensarci per noi, immaginare com'era. Tutti nel regno esistevano per servire il re in ogni senso. Ho letto che c'erano una volta 500 bambini maschi raccolti nel regno per diventare eunuchi del re. Pensate un attimo, il re viene a raccogliere il tuo figlio per diventare eunuco, la tua figlia per far parte dell'harem. non risulta, non posso capire. Ma era una cosa quotidiana per loro, era la vita. Tutti servivano il re in ogni senso, davano anche i loro bambini. E pensate della storia di Daniele e i suoi tre amici, la stessa cultura, loro erano presi per servire Nabucodonosor. Faccio fatica a pronunciare quello. È già difficile in inglese, ma figurati in italiano. La vita di persone comuni in quest'epoca non aveva tanto valore. Non aveva tanto valore la vita. Il mondo dell'epoca girava intorno al re, i suoi desideri, i suoi bisogni. Basta. Le vergini sarebbero sotto la cura dell'eunuco Egai, quello del re. Lui si curava le ragazze quando sono arrivate nell'harem. C'erano due gruppi. Loro facevano una procedura ben precisa per prepararsi per una notte con il re. Una volta che hanno fatto sesso col re, la ragazza è diventata concubine. Si dice concubine? Ok. A quel punto è passata da un'altra parte dell'harem. Quindi c'era una parte per quelle che sono arrivati, ancora vergini, e poi dopo diventano concubine e c'è un'altra parte dell'harem per loro. Il re potrebbe scegliere la sua preferita delle vergini da tenere come regina, se lui voleva. Ovviamente ha scelto, vedremo più avanti, ha scelto Esther. Ma c'è una piccola parentesi qua nel testo, da versetto 5 a 7. L'introduzione dei protagonisti. L'autore si è fermato, voleva mettere una parentesi qua. Risponde alla domanda chi è Mardocheo, chi è Esther. Ci dà un po' di storia, un po' di fondamento. Mardocheo era giudeo, dalla tribù di Beniamino, e il suo nome viene dal dio supremo dei babilonesi, Marduk. Magari avete studiato Marduk. Il suo nome vuol dire addirittura adorare Marduk, o adoratore di Marduk. Che bel nome. Nome che significa adorare questo deo pagano. L'autore non ci dice il nome di Mardocheo in ebraico, solo quello straniero, quello dei babilonesi. Era molto comune per gli ebrei fuori la terra promessa di avere due nomi. C'era il nome pagano, riconosciuto e pronunciabile nella cultura. Facciamo anche questo noi oggi in Italia. Magari quel ragazzo del paese di Cina o dell'Est diventa Mario o Francesco. Più facile pronunciarlo. Facevano loro la stessa cosa. Poi, nome pagano e poi il nome ebraico, quello sacro della loro nascita, con i due nomi. Il bisnonno di Mardocheo, cioè Chis, era portato in Babilonia in esilio. Vuol dire che Mardocheo viene da una famiglia abbastanza importante, forse anche lui era anche nobiltà, perché solo i poveri erano lasciati e non portati via in esilio. Probabilmente aveva una quarantina di anni a quest'epoca, durante questa storia, e forse, ho letto questo, era un po' interessante, forse lui era anche eunuco, perché era senza famiglia e senza moglie, che è una cosa strana per un uomo ebreo. E lui aveva anche accesso all'harem, voglio dire harem, che in inglese harem, italiano. E quindi non sappiamo di sicuro, ma potrebbe essere che lui, anche lui era eunuco. Lui aveva adottato Esther, la sua cugina, quella più piccola, quando sono morti i suoi genitori. Quindi un po' di storia di Mardocheo, adesso un po' di storia per quanto riguarda Esther. Lei era giudea dalla tribù di Beniamino, come Mardocheo, ma Esther era il suo nome persiano, che vuol dire stella. Bella come nome. Questo nome Esther viene da Ishtar, che è la dea dei babilonesi di amore e guerra. Una dea di amore e guerra. Insieme, amore e guerra. Bello mettere questi due insieme. Il suo nome ebreo era Adassa, che viene dalla parola mirto, cioè l'albero fragrante. Ma lei usava sempre il suo nome persiano, così si poteva nascondere il fatto che era ebrea. Probabilmente aveva una ventina di anni in quest'epoca, quindi era giovane, e il testo ci dice che era bellissima fisicamente, anche attraente come persona. Quindi era proprio il top. Sì, una favola. Infatti, Dio ha usato la sua bellezza come strumento per farla diventare regina. Non ci prendiamo in giro, il re non l'ha scelta per il suo buon carattere, era perché era bella. Sappiamo chi è questo re e com'è lui. Quindi, andando avanti nel testo, Esther si prepara per il concorso, versetto 8. Facciamo il passo a 480, vediamo l'arrivo di Esther a Susa. Ok? Subito Esther trova grazia negli occhi del eunuco e Gai quando arriva all'harem per prepararsi per questa notte con il re. Lei viene data il posto migliore, il cibo migliore e l'aiuto migliore, 7 aiutanti. Non penso che sia per caso che Esther è benedetta in questo modo. Non è una cosa per caso. Ricordatevi di come Dio ha provveduto favore per Daniele nello stesso modo. Torniamo un attimo a Daniele 1:9. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. È successo anche nella storia di Daniele. Comunque è una cosa diversa per quanto riguarda Esther. Esther nascondeva la sua vera eredità e identità. Ricordatevi a Mosè cosa ha fatto lui. Vi ricordate nella sua storia? Ha mentito agli egiziani dicendo che questa non è mia moglie, è mia sorella. Perché vi ricordate che Sara era bella e Mosè aveva paura di essere ucciso a causa di questa bellissima ragazza che era alla fine sua moglie. Diceva che lei era la sorella. E nonostante la bugia e la mancanza di fede da parte di Mosè, Dio è rimasto fedele a lui. Non è semplicemente che Esther non ha detto sono ebrea. Per nascondere questo fatto doveva mangiare cibo impuro, secondo la legge, per tanti anni, vestirsi da persiani e vivere come loro da anni e adorare probabilmente le loro deità. Perché per far finta di essere un persiano si deve fare tutto quello che fanno loro. Quindi per anni ha fatto finta di essere persiana in ogni modo. Paragoniamo un attimo Esther a Daniele, che erano in situazioni simili, in paesi stranieri. Cosa ha fatto Daniele? Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Poi Daniele ha rifiutato di smettere di pregare a Dio, è stato buttato nella fossa dei leoni. Vi ricordate la storia? Daniele è rimasto fedele e ubbidiente a Dio nonostante il grande rischio. E Dio ha provveduto per lui. Quindi, non voglio rovinare la storia di Esther, ma non era una ragazza virtuosa e ubbidiente, come magari pensavamo. Io, prima di fare questo studio, pensavo sempre di essere come Ruth, ma era un po' diversa. Dio è rimasto fedele a lei, ma non era virtuoso e ubbidiente come pensavo prima. Arriviamo a questo concorso della bellezza. Io lo chiamo il brutto concorso della bellezza, perché non è una bella cosa. Spiego il brutto fra un attimo. Guardiamo 12 fino a 14. C'è la preparazione per queste ragazze e proprio le regole del concorso. Per un anno facevano trattamenti cosmetici, dieta speciale, i corsi di Galateo. Da un lato dico, che bello, una vita da da centro benessere per un anno, gratuito, pagato. Dall'altro lato c'è tanto stress. Un anno per soltanto prepararsi per soltanto questa notte, e tutto conta quella notte e basta. Ogni ragazza aveva soltanto una chance di vincere il cuore del re. Per chi toccava, andava nella sera a passare la notte col re, poteva portare dei gioielli, vestiti, profumi, quello che volevano portare, secondo il proprio desiderio. La mattina dopo, loro subito facevano parte delle concubine dell'harem, dell'altro gruppo. Non erano più vergini, era già cambiato tutto. E loro andavano a vivere nella seconda casa dell'harem, sotto la cura di Saskatz. Forse non sarebbe mai più chiamata dal re questa ragazza o queste ragazze. Vivevano quasi la vita di una vedova. È brutto questo concorso perché, nonostante il fatto che vivevano in lusso nell'harem, erano separati dal mondo e dalle loro famiglie per la vita, per sempre. E poi, se una ragazza, una concubina del re, rimanesse incinta, il figlio era considerato illegittimo. Magari era preso per servizio nel corte del re, ma non era mai preso come figlio o figlia pregiata dal re. Era sempre considerato illegittimo. La vita di queste ragazze era rubata per piacere al re soltanto una notte. Ma è triste, è una cultura che non possiamo veramente capire. Tutto questo per il re. Poi tocca ad Esther. Versetto 15-16, il turno di Esther. È chiaro che Esther è umile e saggia, nonostante i suoi sbagli. Lei ha portato solo ciò che Egai ha suggerito, l'eunuco. Lui sapeva le preferenze del re, ovviamente, e Esther guadagnava il favore di tutti, soprattutto questo eunuco, e vedremo più avanti anche del re. Non per furbizia, ma onestamente. Era una ragazza umile e saggia, anche bella, che aiuta. Anche qua, Esther è stata disubbidiente al Signore. Ovviamente la cosa più ovvia nel fare sesso con qualcuno che non era suo marito, infatti il re era sposato con qualcun altro, e più avanti lei si sposerà con questo stesso tizio che è pagano. Magari un altro esempio dal Vecchio Testamento, Giuseppe, che ci fa capire come dovrebbe comportarsi in una situazione simile. Ricordatevi la storia di Giuseppe. Lui ha rifiutato la moglie del suo padrone quando lei ci provava con lui. Lui ha passato anni in carcere per questa ubbidienza al Signore. Poi, dopo, è stato benedetto dal Signore, ma ha pagato tanto per essere ubbidiente al Signore. Giuseppe ci dà l'esempio di ubbidienza. Ma alla fine sappiamo che Esther è la vincitrice. Il testo ci dice che lei ha vinto. Guardiamo la nostra tabella. Assuero torna a Susa dopo lo sconfitto in Grecia e poi Esther è coronata, vince. Quindi Esther ha vinto il concorso, di nuovo trovando favore anche con il re. Questo non è per caso, Dio sta provvedendo in questo. E l'amore che il re ha per lei sembra che sia più infatuazione che vero amore. Non possiamo sapere di sicuro, ma sembra così. Sicuramente ha visto in lei qualcosa di speciale, straordinario, ma la base era il fatto che lei era bella. Poi il re ha festeggiato alla grande la coronazione della regina e inizia tutto con un gran banchetto all'onore della nuova regina. Poi c'è scritto che c'è lo sgravio dato al popolo, era una giornata magari di ferie o qualche esenzione dalle tasse. Sarebbe bello, magari, se Renzi ha fatto qualcosa così per noi, probabilmente non succederà mai, ma... E poi dice che ha dato questi doni di cibo al popolo, quindi Il re era molto felice a causa del matrimonio. Vediamo negli ultimi versetti Mardocheo più o meno come il salvatore del re. Dice che adesso Mardocheo è seduto alla porta del re. Vuol dire che è stato dato una posizione di autorità nella corte, forse come giudice. Probabilmente è stato elevato a questa posizione da Esther. Non si sa esattamente, ma un po' di nepotismo ci vuole. Succede anche qua in Italia un pochettino. Quindi gli anziani e i giudici svolgevano il loro lavoro alla porta della città. La porta non era proprio un portone come pensiamo al palazzo, ma c'era il portone, ma la porta era proprio un edificio abbastanza grande intorno al portone del palazzo del re. Quindi era proprio un edificio dove svolgevano questo lavoro i giudici. Poi, una piccola parentesi anche qua. Vediamo qua, in questo testo, versetto 20, la seconda volta che il testo sottolinea il fatto che Esther nasconde la sua eredità. Vuol dire che è una cosa abbastanza importante. Se fosse rivelata la sua eredità, avrebbe potuto essere un ostacolo nel diventare regina. Per il re non sarebbe bello sposarsi con una ragazza ebrea. Forse era per sopravvivenza questo nascondere la sua eredità. C'era tanta antisemitismo nel regno, quindi magari per sopravvivere doveva nascondersi in questo modo. Alla fine, nonostante tutto ciò, dimostra una grande mancanza di fedeltà verso il Signore. È una cosa che succede anche a noi oggi. Siamo fedeli quando ci conviene, non quando ci costa. C'è un'altra ragazza nel Vecchio Testamento con cui possiamo paragonare Esther, c'è Ruth. Ruth era una pagana che si è convertita e poi è rimasta fedele al Dio degli ebrei fino alla fine. Invece Esther fa fatica, è ebrea, fa fatica a rimanere fedele al suo Dio. Poi Ruth e Boaz hanno aspettato fino al matrimonio per il sesso, potevano farlo prima, avevano l'opportunità, ma hanno aspettato. Quindi, solo per paragonare un pochettino Esther ad un'altra ragazza nel Vecchio Testamento. Poi alla fine Mardocheo, al suo posto alla porta, ha udito per caso un complotto contro il re. Dico per caso perché ovviamente il Signore ha provveduto anche in questo. Sanamente, complotti erano normali in questa cultura ed epoca. Infatti la vita del re era sempre in pericolo in questo modo. Due eunuchi, guardie del re, erano riuniti nel voler assassinare il re. Mardocheo ha sentito questo al suo posto, ha informato Esther e poi lei ha parlato col re. E dopo le indagini, i colpevoli erano pubblicamente, e ho letto che erano probabilmente pubblicamente impalati su pali di legno, perché dicevano che storicamente in questa cultura l'impiccagione non era usato. È stata una traduzione un po' sbagliata, quindi probabilmente erano impalati su pali di legno questi due eunuchi. La fedeltà di Mardocheo non va riconosciuto subito, non va ricambiato al momento, ma più avanti vedremo. Dio prepara Mardocheo di far parte del piano di salvare il suo popolo più avanti. Dio sta preparando la terra per la salvezza del suo popolo. Per concludere, volevo guardare due lati. Il primo lato è l'idea che Dio non benedice la disubbidienza, ma può usarla. È un lato, una lente guardando un po' al futuro. E mi spiego. Sembra che Esther sia stata benedetta da Dio per la sua disubbidienza, perché diventa regina, diventa quasi al top della società. In realtà, Esther non è stata premiata per la sua disubbidienza. la benedizione ricevuta faceva parte del piano di Dio per i suoi scopi. Lui doveva portare Esther in auto per usarla come strumento. Dio l'ha usata nonostante la sua disubbidienza. Non sappiamo se lei disubbidiva per ignoranza, perché magari non è stata insegnata, essendo una ragazza cresciuta in un paese straniero, magari non era istruita nella legge. Non sappiamo se disubbidiva per ignoranza o proprio apposta. Non sappiamo alla fine le conseguenze della sua disubbidienza. E magari ci chiediamo, perché non dovremmo fare tutto a modo nostro come Esther e lasciare il piano a Dio? Alcuni pensieri. Perché la disubbidienza ci porta lontano dal Signore. Quando siamo disubbidienti, quel rapporto intimo scappa via. Non c'è più l'intimità con il Signore. Quindi, se sono disubbidiente, manca quell'intimità con il Signore. La cosa più preziosa che abbiamo. Poi, se siamo disubbidienti, perderemo delle benedizioni speciali per chi è ubbidiente. Ovviamente non c'è una formula, se sono ubbidiente qua, arriva la Mercedes. No, no, non sto dicendo quello. Ma sappiamo che con la fedeltà al Signore, con l'ubbidienza al Signore, ci sono benedizioni. Poi, è importante che siamo ubbidienti perché a volte Lui userebbe qualcun altro se non ubbidissimo. Perdiamo a volte la possibilità di essere usati dal Signore se non siamo ubbidienti. Nel caso di Esther è stata usata lo stesso e succede a volte così. A volte Lui sceglie qualcun altro che è ubbidiente. Quindi forse perderemo quell'opportunità di essere lo strumento di Dio se non siamo ubbidienti. E poi la disubbidienza ci porta sempre delle conseguenze, in qualche modo. Quindi non possiamo evitare l'inevitabile, cioè la conseguenza della disubbidienza. Volevo leggere una citazione che ho trovato di C.S. Lewis, che è molto bello. Qualunque cosa tu faccia, Dio farà bene di essa, ma non è il bene che ha preparato per te. Se tu lo avessi ubbidito. Quindi sappiamo che Dio può portare tutto a cooperare al bene per quelle che amano Dio, ma non è lo stesso bene che ha preparato se fossimo ubbidienti. Poi volevo guardare l'altro lato, secondo lato, cioè disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. Pensando un po' al nostro passato, magari c'è qualche peso nel passato, qualche sbaglio nel passato. Sappiamo che nessun sbaglio, nessun peccato dal passato è fuori la portata del Signore. Ogni peccato è già stato perdonato per il credente. Siamo già accettati al 100% perché Gesù ha pagato il prezzo. Poi, se confessiamo il peccato a Gesù, Lui è fedele a restaurare la nostra comunione con Lui, restaurare quell'intimità. E volevo chiudere con un versetto che Daniele ha già letto, molto bello, quello che è in Romani 8, 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene ai quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Anche quando siamo disubbidienti, Lui può usare anche quello, può far cooperare tutte quelle cose al bene di quelle che amano Dio. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per il fatto che ci hai dato questa storia di Esther, una storia vera, che possiamo guardare per capire meglio come tu sei sempre all'opera, Signore, tu sei sempre sovrano nella storia, Signore. Ti ringrazio per il fatto che tu puoi portare avanti il tuo piano nonostante i nostri sbagli, nonostante il nostro peccato, Signore. Ti ringrazio per il fatto che hai portato avanti il tuo piano nonostante gli sbagli di Esther. Porti avanti il tuo piano nonostante i miei sbagli. i nostri sbagli, Signore. Ti chiedo di aiutarci ad essere ubbidienti, perché vogliamo essere figli che portano piacere al Re dei Re, Signore dei Signori. Nel nome di Gesù. Amen.